siamo 89-90. Signore, tu sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione,
prima che nascessero i mondi, la terra e il mondo fossero generati, da sempre e per sempre tu sei Dio.
Tu fai ritornare l'uomo in polvere e dici: ritornate figli dell'uomo.
Ai tuoi occhi 1000 anni sono come il giorno di ieri che è passato, come un turno di ieri alla notte.
Li annienti, li sommergi nel sonno, sono come l'erba che germoglia al mattino, fiorisce e germoglia, e alla sera è falciata e dissetta. Perché sono stati distrutti dalla tua ira, siamo atterriti dal tuo furore.
Davanti a te voli le nostre colpe, i nostri peccati occulti alla luce del tuo volto.
Tutti i nostri giorni svaniscono per la tua ira, finiamo i nostri anni come un soffio.
Gli anni della nostra vita sono 70. 80 per i robusti, ma quasi tutti sono fatica e dolore. Passano presto e poi ci rivediamo.
Chi conosce l'impeto della tua ira, tuo sdegno, con il timore a te dovuto?
Insegnaci a contare i nostri giorni, e giungeremo alla sapienza del cuore.
Volgiti, Signore, fino a quando? Muoviti a pietà dei tuoi servi.
Saziaci al mattino con la tua grazia, e vivremo e vivremo per tutti i nostri giorni.
Rendici la gioia per i giorni di afflizione, per gli anni in cui abbiamo visto la sventura.
Si manifesti alle persone della tua opera,
sia su di noi la bontà del Signore nostro Dio. Rafforza per noi l'opera delle nostre mani. L'opera delle nostre mani rafforza.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
Questo salmo parla della fragilità dell'uomo e dice una preghiera: insegnaci, Signore, a contare i nostri giorni e giungeremo alla sapienza del cuore. La sapienza del cuore consiste nel conoscere il proprio limite. Si porta fuori, ma puzza. Dopo siamo noi, diciamo, ci è bagnato.
Fuori, di qua, ecco, apri la porta.
Vai,
è tutto bagnato, puzza. Va bene, ha già fatto il suo dovere, è venuto a sentire l'inizio.
Salmo.
Ecco, abbiamo scelto questo salmo perché questa sera chiediamo al Signore la grazia di imparare a contare i nostri giorni, ma non con la paura di dire come si va a finire, perché il brano di questa sera ci dice proprio dove andiamo a finire, ed è bello sapere dove andiamo a finire, perché vuol dire che senso ha il cammino che facciamo oggi, e ci si presenta il quadro finale della storia umana. E noi implicitamente pensiamo che andiamo a finire male, per questo abbiamo paura e cerchiamo di non contare i nostri giorni, perché poi dopo è la fine. Invece in questo racconto, che è fondamentale per la fede cristiana, si presenta il termine della storia, di tutta quanta la storia, e il termine della nostra vicenda personale come l'incontro col Signore. Quindi non è che andiamo verso il nulla, verso il vuoto, l'Apocalisse negli ultimi due capitoli rappresenta proprio l'incontro come quello della sposa con lo sposo. Cioè, tutta l'umanità è la sposa che attende l'arrivo dello sposo. Quindi è oggetto fondamentale del nostro desiderio, quello di cui normalmente abbiamo paura. E la paura che abbiamo è proprio dovuta al fatto che non sappiamo cosa ci viene incontro alla fine. E questo brano ce lo dice. Ecco, siamo al capitolo 13, al versetto 24, e leggeremo e commenteremo fino al versetto 27. Ma in quei giorni, dopo quell'afflizione, il sole sarà oscurato e la luna non darà la sua luce. E gli astri staranno a cadere dal cielo e le potenze dei cieli saranno scosse. E allora vedranno il Figlio dell'uomo venire nelle nubi con molta potenza e gloria. E allora invierà gli angeli e riunirà i suoi eletti dai quattro venti, dall'estremità della terra all'estremità del cielo. Ecco, questo brano rappresenta la grande promessa che ha fatto Gesù a noi. Il fine di tutta la storia è l'incontro con Lui, e tutta la creazione è in cammino verso questo incontro. E tutta la vicenda umana, nostra personale e dell'universo, non è altro che l'andare avanti sempre più fino a quando traspare nel mondo la gloria del Figlio. Siamo figli, ciò che apparirà alla fine è la nostra gloria. Allora vedranno il Figlio dell'uomo venire con molta potenza e gloria. Il senso della storia è la rivelazione del Figlio dell'uomo e in lui di ogni uomo, nella potenza piena della vita e nella gloria stessa di Dio. La prima generazione cristiana, che aveva sperimentato la distruzione di Gerusalemme, pensava: adesso viene la fine del mondo, perché ormai Gerusalemme è finita, quindi la grande tribolazione c'è stata, quindi verrà la fine del mondo. Ecco, in realtà la fine del mondo è già venuta prima della distruzione di Gerusalemme. Se voi guardate questo testo, quando è che il sole si oscura, eccetera? È proprio sulla croce del Signore. Cioè, questo racconto, questa promessa di Gesù sulla fine del mondo si è già realizzata nella croce di Cristo. Lì è già finito il mondo vecchio, lì vediamo la gloria di Dio, che è amore che dà la vita per noi, e lì tutti siamo riuniti attorno a Lui, perché un Dio crocifisso chiama a sé tutti gli uomini, perché nessuno più fugge da un crocifisso. Noi fuggivamo da Dio perché pensavamo che fosse terribile. E allora, a livello di testo, questo è già avvenuto una volta nel passato. Il mondo è già finito, c'è già l'incontro con Lui. Avverrà ciò che è avvenuto a Gesù, avverrà alla fine del mondo. Quindi la sua prima venuta sarà uguale alla seconda. Vedremo la gloria del Figlio dell'uomo. Per cui noi al presente cosa facciamo? Viviamo con questa memoria di ciò che è avvenuto, l'attesa del futuro. Il futuro sarà così, l'incontro con Lui. Per cui il mio presente non è più un presente sotto la paura, chissà cosa capita, chissà cosa avviene, dove andremo a finire. È la paura che ha sempre l'uomo: adesso esplodono altre atomiche, salterà tutto per aria, sarà la fine. No, non sarà la fine. O meglio, vediamo adesso la struttura del brano e poi lo analizziamo.
Sì, volevo aggiungere che un ostacolo a entrare dentro questo messaggio sulla fine, sull'incontro pieno con Dio, è dovuto al fatto che, anche un po' a una certa immagine che noi ci facciamo, anche spaziale, no? Quasi che il mondo deve essere preso su e come un missile andare, e come noi andare verso Dio, ascendere, salire in una nuova dimensione. Mentre invece è il movimento inverso, è Dio che è venuto giù e si immerge sempre di più dentro nel nostro mondo, è lì che lo si incontra, così come lo si incontra sulla croce dentro pienamente fatto peccato dentro il male, quindi non è tanto un'evasione, ma è una comunione, è una venuta, è un radicarsi di Dio sempre di più dentro nel nostro mondo e nella nostra vita.
E quindi è importante, non sta lì a fare speculazioni quando sarà la fine del mondo. Adesso che siamo verso il 2000 vedrete quanti diranno che sta finendo. No, il mondo è già finito e finirà. Il problema è vivere oggi quello che è il fine del mondo. Il fine del mondo è detto qui, è la rivelazione della gloria del Figlio dell'uomo, l'incontro con Lui. Già oggi realizzo questo incontro e questo è il fine del mondo, che io realizzo l'incontro col Signore. Allora la pienezza di vita e di gioia. È già anticipo la gioia e la vita futura. Poi è vero, c'è una prima parte che descrive il male. E il male come finisce? Si oscura il sole, cade la luna, le stelle, tutto è sconvolto. Sì, questo finisce. È la morte del male. Tutto ciò che è male finirà. E ci sarà invece il bene. Il bene è descritto nel finale al versetto 27 come la riunione dai quattro angoli del mondo. Cioè il fine non sarà la dispersione, la solitudine, il nulla, ma sarà la riunione. Molto bella, noi intendiamo la morte come separazione, divisione, lontananza. Sarà invece un riunirci, un trovarci insieme tutti. Però possiamo vedere il brano e direi tenete come sottofondo che questa è la cosa più bella della storia, che si va a finire qui. Per cui è un brano di grande speranza. Qualunque cosa capiti, anche il più grande male, non aver paura. Il più grande male è già avvenuto, la croce di Cristo. Eppure lì si è rivelata la sua gloria, il suo amore, il dono della vita. Così in qualunque altro male si rivelerà la sua gloria, il suo amore, il dono della vita.
Riprendiamo i versetti 24 e 25. Ma in quei giorni, dopo quell'afflizione, il sole sarà oscurato e la luna non darà la sua luce. Gli astri staranno a cadere dal cielo e le potenze dei cieli saranno scosse.
La prima parola è un ma. Rispetto a tutto quello che avviene al mondo di male che abbiamo visto la volta scorsa, guerre, carestie, terremoti, sollevazioni l'uno contro l'altro, divisioni, uccisioni, ecco, Dio pone un ma. Tutto questo finirà, tutto il male finirà. Cioè l'ultima parola non spetta al male. Questo mondo col suo male finisce. Ed è importante sapere che il male finisce. Però il male finisce non perché il male è così grande che scoppia tutto, no. Non sarà il male la causa della fine del mondo. Si dice che la fine del mondo non sarà prodotta dalle guerre, dalle carestie, dai terremoti. Si dice dopo. Non so se mi spiego. Cioè, è qualcosa che viene dopo, che è di alta qualità. In fondo il mondo non finisce perché il male è stato così grande che ha devastato tutto. Il mondo finisce quando la mano sapiente di Dio ha portato a compimento tutto. Quindi è nelle mani di Dio il mondo, non nelle mani del male. Quindi quando vedremo qualunque afflizione, qualunque cosa capiti, non è la fine. La fine è dopo, è qualcos'altro. Cioè la parola definitiva non è il male, questo è lui. La parola definitiva è quel che c'è dopo, c'è sempre un dopo. E il dopo è la gloria di Dio. Però prima della gloria di Dio capita che il sole sia oscuro, la luna non dà la luce, gli astri cadono dal cielo e le potenze sono sconvolte. In genere quando si legge questi testi si dice è un genere apocalittico, un genere letterario, per descrivere catastrofi si scrive così. Oggi invece un pochino così, vedendo quel che dice la scienza, forse non è un genere letterario, più o meno sarà così. basta che si passi attraverso una nuvola di asteroidi, capita questo. Però sotto c'è un significato profondo: il sole si oscura, il sole è il principio della creazione, della vita, della luce sulla terra, è simbolo di Dio. Voi vi ricordate che il sole si oscurò sulla croce di Gesù? Il sole è il simbolo del mondo. L'oscurarsi del sole vuol dire il mondo è finito. Sulla croce di Gesù si oscura il sole, sulla croce di Gesù il mondo posto nel male è finito, la croce è già la fine di ogni male. Perché? Perché un male più grande della croce non ci può essere. Uccidere Dio, cosa vuoi fare di più? Ogni male è già contenuto. Uccidere l'unico giusto, non si può fare peggio di così. Cioè nella croce proprio tutto il male del mondo ha trovato il suo sfogo massimo all'infinito. Oltre non può andare. Però proprio sulla croce appare tutto il bene, che è Dio a portare questo male e dà a noi il suo spirito, la sua vita. Allora vediamo la gloria dell'uomo. E qual è la gloria dell'uomo? È l'amore che Dio ha per lui. Per questo non ci spaventa più anche se il sole si oscura, anche se la luna non dà più la sua luce. E difatti sulla croce c'è l'oscurarsi di Dio e Dio muore, porta su di sé ogni maledizione, ogni peccato. Gli astri sono sconvolti, cadono dal cielo, il cielo cade sulla terra, ciò che stava in alto è scosso. Cosa vuol dire? Sulla croce Dio stesso è scosso. È scossa tutta la nostra immagine di Dio. Cosa pensavamo noi di Dio? Tutto perché fosse un uomo buono, mite e umile che finisce in croce portando su di sé tutta la maledizione e tutto il peccato del mondo. Cioè proprio lì si oscura la nostra immagine di Dio e cadono tutte le idee che abbiamo noi su Dio, su tutti i poteri. Quindi praticamente la fine del mondo è descritta come l'avvenimento della croce, dove il nostro male giunge al suo apice, addirittura tocca Dio e uccide il figlio di Dio. E questo c'è, il male è serio, tanto serio che tocca Dio.
Sì, e nello stesso tempo in questo sconvolgimento si vedono già le premesse di qualcosa di nuovo. Perché nel racconto della creazione il sole e la luna erano messi lì nel cielo a misurare il tempo e quindi questo orologio cosmico che si rompe vuol dire che non c'è più il tempo, non c'è più il tempo della nostra storia, che è quella storia che conosciamo, che è subito sotto il segno dell'obbedienza, della disobbedienza e della ribellione. E così anche gli astri che nel loro spostarsi, nel loro posizionarsi definiscono lo spazio. Quindi c'è come un ritorno all'inizio della creazione, ma non in senso di distruzione, ma di fine di quel mondo di male che era poi cui si era trasformato.
Se notate, la creazione parte dalle tenebre, arriva la luce al sole, all'uomo, che è il massimo della luce della gloria di Dio, e al settimo giorno che è il Dio che è la gloria. Poi comincia la storia dell'uomo che fugge da Dio. Fuggendo da Dio ritorna, regredisce alla terra, al nulla, alle tenebre, al caos. Cioè l'uomo allontanandosi da Dio riporta la creazione nel caos, nel nulla. E la croce è simbolo del caos assoluto. Addirittura Dio che muore, il giusto, il santo che è condannato come bestemmiatore, lui che è il re ucciso come schiavo. Quindi proprio la croce è il punto d'arrivo di tutto il male del mondo, il male che si è consumato in tutta la storia arriva a distruggere il mondo, perché il mondo vive per la luce di Dio e la libertà dell'uomo che l'accoglie. Il rifiuto di Dio distrugge il mondo. Quindi sembrerebbe la parola fine. E la croce è la parola fine del mondo, del mondo posto nel male. E proprio mentre capita tutto questo, Luca ha una nota: dice, le persone tramortiranno per la paura di ciò che deve, che si attendono che avvenga. Interessante. Tutti vogliono la cura, chissà cosa avverrà. E Gesù dice, voi invece levate il capo, la vostra salvezza è vicina. Cioè, quello che sembra, chissà cosa avverrà, avverrà una cosa molto semplice, che è il Figlio Salvatore, leva la testa, finalmente finisce il male. Il male ha fatto il suo corso, e il male della storia deve fare il suo corso, per cui neanche spaventarsi del male che c'è. Chiaro, non è che bisogna farlo, però molto obiettivamente il male c'è. Il male ha un potere di distruzione, il male è la libertà dell'uomo che usa la creazione per andare contro l'uomo, contro la creazione, contro Dio, contro tutto. Quindi il destino del male è il nulla, e allora c'è il nulla. Il nulla lo porterà però Cristo stesso sulla croce. E allora ecco cosa vedremo noi, non il nulla.
Versetto 26, e allora vedranno il Figlio dell'uomo venire nelle nubi con molta potenza e gloria.
Ecco, il fine del male non è che tutto finisce, ma allora vedremo finalmente cos'è la gloria e la potenza e la salvezza. E queste parole ancora dal punto di vista narrativo si realizzano sulla croce. Ai piedi della croce il comandante del plotone d'esecuzione dice, veramente quest'uomo era figlio di Dio. Per la prima volta l'uomo vede la gloria di Dio. Ora, questo vedere il Figlio dell'uomo venire sulle nubi, le nubi è il segno del divino, il Figlio dell'uomo che viene per il giudizio, viene a giudicare il mondo Dio. Sulla croce Dio ha giudicato il mondo. Qual è il giudizio di Dio? Il giudizio di Dio è dare la vita per i peccatori. Il giudizio di Dio è la misericordia per ogni miseria. Il giudizio di Dio è dare la vita per chi lo uccide e perdonare i crocifissori. Ed è così che vediamo la gloria di Dio, perché Dio è amore, è perdono, è dono senza condizioni. Per cui la croce stessa, tutto il male del mondo, non fa altro che rivelare in modo più grande la bontà e l'amore di Dio, la verità di Dio. Ma insieme rivela anche la verità dell'uomo. Chi è l'uomo? Lo vediamo nel Figlio dell'uomo, che è il prototipo di ogni uomo. L'uomo è figlio di Dio, è amato infinitamente. Allora il fine del mondo sarà la testimonianza di Dio come amore, l'uomo che finalmente lo scopre. Ed è ciò che è capitato sulla croce, per cui chi capisce la croce capisce il senso della propria storia e della vita. Circa questa attesa, noi diciamo sempre chissà cosa avverrà, chissà cosa avverrà. A me viene in mente una scena che mi era capitata da piccolo con un cane, che a proposito di cane, che ero andato a trovare un amico e non sapevo che avesse un San Bernardo, apro il cancello, mi vedo venire contro un cane enorme. Ho detto, Dio mio, sono morto, non potevo più scappare. Mi vedo addosso, mi si appoggia a casa a terra, sono morto, viene a leccarmi la faccia. Più o meno sarà così, con tutto il rispetto per il Figlio dell'uomo, che è un simbolo di Dio, la fedeltà e l'amore. Noi aspettiamo, chissà cosa avviene, chissà cosa avviene, viene a dirti, sono qui. Sono qui che ti aspetto da sempre, sono qui per accoglierti, sono qui per manifestarti la mia gloria che è la tua gloria. La mia gloria è il mio amore assoluto e tu sei amato in modo assoluto e questa è la tua gloria. Ed è questo il giudizio di Dio. Era per questo che San Francesco di Sal diceva, preferisco essere giudicato da Dio che da mia mamma. Noi sapendo che questo è il giudizio di Dio, allora cosa capita? Viviamo il presente già in modo diverso, sappiamo che è morto il male, è morta la cattiveria, anche se ancora c'è, comunque è già morta sulla croce. Viviamo già da persone che sanno che c'è questo incontro, che è il senso di tutta la nostra vita, di tutta la storia. E sapere dove si va a finire vuol dire vivere, vuol dire poter camminare,
vuol dire poter sperare, vuol dire poter gioire, godere, amare. Cioè è questo futuro che dà prospettiva al presente, perché se non c'è futuro il presente è disperato.
E vi ricordate che le accuse fatte a Gesù, c'era quella appunto di volere distruggere il Tempio, e allora la distruzione del Tempio voleva dire la fine del mondo, voleva dire il rovesciamento totale della realtà, ma Gesù non recede da questo, perché doveva effettivamente il Tempio crollare, doveva Dio manifestarsi in quel modo, altrimenti non saremmo stati salvati. Il centro del mondo doveva spostarsi, che era poi spostare la posizione di Dio, il suo posizionamento dentro la nostra realtà. E quindi quello che gli altri temevano era quello che invece doveva accadere, era il segno veramente della salvezza vera.
E allora proprio sulla croce noi vediamo la potenza e la gloria. Qual è il potere di Dio? È lo stesso del figlio dell'uomo, e Gesù parla più volte del potere del figlio dell'uomo nel Vangelo. Capitolo secondo dice: il figlio dell'uomo ha il potere di perdonare i peccati. Il figlio dell'uomo è venuto per chiamare i peccatori. Quindi qual è il primo potere di Dio? È quello di perdonare. Secondo potere del figlio dell'uomo qual è? In Marco, il capitolo secondo dice: il figlio dell'uomo è signore del sabato. Il sabato è Dio, la pienezza di vita. Il suo potere è quello di darci la pienezza di vita. Ancora, il figlio dell'uomo è colui che dovrà molto soffrire, essere riprovato dagli anziani, sono i sacerdoti e gli scribi. Quindi qual è il potere di Dio? È quello di soffrire tutto il male del mondo, questo è il suo potere. Quel male di cui noi soffriamo, lui lo condivide, lo porta su di sé, questo è il potere e la gloria. Così ancora si dice: il figlio dell'uomo sta per essere consegnato nelle mani degli uomini. Il suo potere non è quello di tenere tutti in mano, è quello di mettersi nelle mani di tutti. Questo è il potere di Dio, che è la sua gloria. Ancora si dice che il figlio dell'uomo è venuto per servire e dare la vita. E il potere di Dio è quello di servire e dare la vita. Il figlio dell'uomo verrà per giudicare il mondo. Chiaro, giudica coi suoi criteri. Criteri di perdono, di amore, di servizio, di dono della vita. E la croce è il suo giudizio definitivo. E diventa la chiave di lettura di tutta la storia, non solo del credente, del mondo intero, perché ogni uomo è figlio di Dio. E la croce è per tutti salvezza. È rivelazione del potere e della gloria di Dio, che è lo stesso potere e gloria dell'uomo che è suo figlio. Per cui la contemplazione della croce ci ridà il nostro vero volto, di figli, di uomini nuovi. Ed è per questo allora che se noi contempliamo la croce, sarà ciò che faremo l'anno prossimo, capiterà che in noi si oscura il sole, la luna, gli astri cadono, le potenze sono scosse, cioè muore l'uomo vecchio, con le sue paure, le sue angosce. Nasce l'uomo nuovo da questa contemplazione della gloria, cioè uno vede la propria verità nell'amore che Dio ha per lui, si immerge in questa verità e allora muore in lui il male, perché il male lo facciamo per false prospettive sempre, e nasce la nuova prospettiva, l'uomo nuovo.
Versetto 27: e allora invierà gli angeli e riunirà i suoi eletti dai quattro venti, dall'estremità della terra all'estremità del cielo.
Ecco, è interessante questo brano dove si parla di ciò che avviene dopo la gloria. Dopo la gloria, anzi neanche dopo, allora invierà gli angeli. La parola inviare in greco è la stessa parola apostolo. Gli angeli sono quelli che annunciano la parola. Se proprio dalla gloria del Figlio dell'uomo, dalla contemplazione della croce, parte l'annuncio della parola per tutto il mondo, che viene riunito a vedere la gloria. Allora tutta la storia è sotto il giudizio di Dio, cioè è fatta per ascoltare questa parola e per essere riunita stabilmente sotto questa gloria. E questa riunione è la definizione del futuro. Cos'è il futuro? Noi pensiamo il futuro è la separazione, la devastazione, la morte, si è soli. No, è la riunione nostra con Lui e tra tutti noi. Quindi è il compimento di tutta la storia, di tutto ciò che c'è di positivo nell'uomo e nel desiderio che ha l'uomo di incontro. Sarà la riunione. Dai quattro venti, tutte le direzioni, tutti i punti cardinali, sulle braccia della croce, addirittura da un'estremità della terra all'altra, no? La croce è l'abbracciare il mondo che Dio fa, e dall'abisso al cielo. Cioè, la croce praticamente viene a essere quell'abbraccio che Dio dà al mondo intero per riunirlo e rivelargli la sua gloria. Ecco, torno a ripetere, questo che sarà, è descritto come l'avvenimento futuro, è quello che già si realizza due capitoli dopo nel Vangelo e si è già realizzato nel passato per Gesù. Quello che è per Lui sarà per ciascuno di noi e sarà per l'universo intero. Sapere che il futuro sarà così come è avvenuto in passato fa sì che il nostro presente ormai sia totalmente diverso. Il nostro presente non è più la paura del male, non è più l'angoscia di cosa sarà, è il desiderio di questi corpi. Ed è positivamente il godere già una vita libera dall'ipoteca della morte, dall'ipoteca del male. E questo è un tema grosso, perché cosa ti aspetti dalla vita? È chiaro che se mi aspetto il male faccio male. Se mi aspetto dalla vita invece questo che è il massimo dei desideri, l'incontro con la gloria e la potenza del Figlio dell'uomo, allora è chiaro che la mia vita già cammina lì ora. E ogni momento in fondo è, anche ogni tribolazione, ogni piccolo sole che s'oscura, non è la parola definitiva, è il luogo dove vedo la gloria del Figlio dell'uomo. E dove invece della divisione, della separazione, della morte, vedo la riunione, la comunione con Lui e con gli altri. E praticamente conoscere questo giudizio ci fa vivere già ora il negativo che c'è in noi e fuori di noi, e come luogo di fiducia, di speranza e di comunione. È bello anche per quest'anno finire con questa prospettiva. Quella prospettiva è la fine del male, la visione della potenza e della gloria e il principio di ogni bene nella comunione e nella riunione. E anche se quest'anno avremo una separazione dal Beniamino che va a Roma, sappiamo che la prospettiva definitiva non è quella, ma è questa qui. Dai 4:20 ci ritroveremo. Possiamo un po' rileggere il testo e poi vedere cosa ci suggerisce.
Ecco, vorrei dire qualcosa su questa difficoltà di vedere la potenza e la gloria del Figlio dell'uomo in Gesù crocifisso. Mi sarà capitato anche a voi di leggere o sentire delle critiche al fatto che i cristiani abbiano, i cattolici in particolare, abbiano come simbolo, come loro emblema la croce, il crocifisso. Dicono è una cosa tremenda, una cosa che fa paura. E tant'è vero che ho visto un libretto lui si spiega il Vangelo ai bambini, fatto con i disegni. A un certo punto, dopo, quando si arriva alla passione, non c'è la croce. Un altro l'ho visto che c'è, ma quello lì uno non c'era, forse per non spaventarli, non lo so, e per questa repulsione che c'è, ecco, perché si dice di fronte alla nostra esperienza del mondo, ai nostri desideri, le nostre aspirazioni, quella roba lì è un assurdo. Quindi il mondo è ragionevole, la croce è assurda. Allora il punto è quello di rovesciare invece la visione, invece che la croce è la verità e il mondo, che è, se non è assurdo, comunque non è logico, non è nella logica e nella giustizia. E allora ha fatto questo, è per questo che la croce continua a essere, ecco, il nostro riferimento, il nostro simbolo, perché, ecco, dai discepoli prima paurosi e poi credenti in poi si è accettato che quello desse il senso giusto alla storia e al mondo. E poi per dire, ma com'è che ma è possibile allora fare questo rovesciamento e vivere poi in questa prospettiva? Ecco, mi veniva a fare un paragone per dire che è possibile anche trasformare proprio tutto il nostro modo di vita e di, anche di valutare e di discernere, così c'è una trasformazione proprio antropologica, cioè della nostra struttura. Pensate cosa può fare, abbiamo visto in questo secolo, cosa può fare con la forza, con la persuasione, con tante cose, un sistema ideologico, un regime autoritario, no? Come può trasformare veramente la persona? Adesso noi abbiamo i brandelli residui dei paesi dell'est, dove non è soltanto una questione economica, ma le persone sono state trasformate attraverso la propaganda, attraverso poi tutto un sistema di vita che ne ha, se non spente, comunque anestetizzate alcune dimensioni fondamentali, per esempio, no? Allora, se questo è possibile, se questo può accadere, se una trasformazione può accadere così, figurarsi se lo spirito non può trasformare invece in positivo e aiutarci effettivamente a vivere in un altro modo, o non vivere in un altro modo, ma stare dentro questo mondo con uno sguardo e con una prospettiva diversa. Quindi non dobbiamo temere né di ritenere la croce come la chiave che apre, ecco, l'accesso al senso della storia, e neanche che sia impossibile vivere, ecco, con questa prospettiva.
Sentiamo cosa vi ha suggerito questo brano e la spiegazione. Serio l'uomo, la sua libertà, Quindi grande è il potere dell'uomo, della sua libertà, anche se oggi lo si nega in tutti i modi, e che la libertà è condizionata davvero da quel che tu capisci e ciò a cui sei affezionato. Ecco che allora il Vangelo mi fa capire la vera gloria, mi fa affezionare a questo, in modo che la mia libertà scatti su un altro binario e invece che su quello della morte. Quindi realmente c'è la responsabilità dell'uomo al quale è affidato la vita e la morte. Perché? Perché l'uomo è immagine di Dio, è libero. Se Dio avesse tolto la libertà all'uomo, non ci sarebbe nessun male, sarebbe il massimo male, sarebbe come togliere la libertà a tutti gli italiani, sarebbe un gran bene. A me non piacerebbe. Così non fanno errori. E sono tutti bravi. Provate a immaginare i vostri figli, togliete la libertà, così sono tutti bravi. Sono tutti scemi, sono rovinati, non sono più uomini. Non ho più la facoltà di intendere e di volere. Quindi è cosa seria la libertà, ma è interessante, no? Non è che Dio, dov'è che si rivela Dio? Nell'assumere su di sé davvero anche i nostri errori, in modo che la parola definitiva non è dell'errore, ma è del maestro che attraverso l'errore ci insegna a far giusto. Per cui la storia non finirà nell'errore. L'errore lo vediamo sulla croce, quello che noi abbiamo fatto lui lo porta su di sé, lo paga, però ci manifesta che cosa è giusto, c'è l'amore infinito che lui ha per noi e ci rivela la nostra verità e la sua, per cui l'errore stesso rivela in modo più profondo la verità dell'uomo e di Dio, per cui non è che Dio venga sconfitto, sia impotente davanti al male, no, no, è potentissimo, tanto che lo porta su di sé. Non è che trionfi l'errore, alla fine l'errore si smaschera, però c'è di fatto questo errore nel mondo, da dove venga è un altro problema, però c'è. Noi ci domandiamo sempre da dove viene, no?
Ma questo portare, diciamo, da parte di Cristo l'errore sulla croce, l'errore di tutti noi, non ci responsabilizza della nostra proporzione di bisogni, non può essere.
Ecco, sempre spiego una cosa, se io metto in croce uno per sbaglio e lo vedo finire in croce, supponi che è mia mamma, mio fratello, mi responsabilizzo o le responsabilizzo il vedere che lo metto? Divento per la prima volta responsabile vedendo la verità, che io lo metto e lui si lascia mettere perché mi vuol bene, ma non è che mi fa di gran gusto. Cioè l'uomo diventa responsabile proprio davanti alla croce, perché lì si vede il male, che è male, ma lo vedo nel bene, cioè di uno che non mi giudica e non mi condanna. Allora ammetto il male, l'errore, solo quando vedo il bene. Cioè se uno mi accusa, io mi difendo. Se uno invece mi accetta e anche mi giustifica, io vedo il mio errore, che è evidenziato dal suo atteggiamento, che è buono, benevolo. Quindi è massimamente responsabilità, sì. E circa il problema da dove viene il male, noi facciamo spesso i ragionamenti così, da dove viene? Ricordo una volta che stavo levando i sassi nell'orto e uno mi chiede, ma da dove, come mai ci sono i sassi? Ma io non lo so, la risposta è perché non li ho ancora tolti. Cioè, la risposta, la Bibbia dà sempre una risposta operativa. Perché il male? È perché bisogna non farlo. Perché lo facciamo? Se avesse un perché non sarebbe male. Il perché è proprio un inganno, un'inavvertenza. Una volta che avverto che è male, allora capisco perché c'è, perché non ci deve essere. Che se avesse un perché sarebbe giustificato, allora è giusto che ci stia. Invece l'unico perché è proprio la mancanza di perché. Ma perché devo fare certe cose che poi mi fanno male, fa male agli altri, fa star male, perché? Se avesse un perché sarebbe giusto.
E quindi un po' la fede è questo confronto con Cristo, sì, in croce. Sì. Se non ha questa coscienza, diciamo, questo rapporto, è chiaro che è inutile.
E tutti hanno dentro la coscienza la luce della verità in un modo o in un altro. Chiaramente la
croce, mentre la mia coscienza è un giudice implacabile che mi condanna, però mi fa venire la speranza che ci sia qualcuno che mi assolve almeno, con la croce mostra invece, evidenzia il male come male, perché lì il male è grosso, ma anche non c'è nessuna condanna, nessun giudizio. E allora ammetto di essere amato. E l'errore lo faccio perché non mi consideravo amato, quindi questo è l'errore fondamentale. È il chiudersi nell'egoismo. Non è per altro che lo facciamo. E per questo la croce che ci rivela l'amore di Dio ci fa liberi, perché ci illumina sulla verità nostra, siamo amati. E quindi uno che è amato diventa libero. Libero di rispondere all'amore. Prima era schiavo, doveva difendersi. E per me è un po' uno dei temi più grossi, no? Che la nostra epoca un po' ha rimosso. È che il senso della nostra vita è l'incontro col Signore. Abbiamo tutti coscienza che finirà, però rimuoviamo la coscienza e ci storiamo nel presente dicendo poi tutto finisce. No. Tutto ciò che è bene resta, tutto ciò che è male finisce. Allora facciamo già ora ciò che è bene, che si sta meglio. Stiamo meglio tutti. Ed è possibile per chi vede questa gloria e potenza grande, cioè questo amore grande per me mi libera. E il Vangelo è questa esperienza annunciata dagli angeli, inviati ai quattro angoli della terra ad annunciare questo, ed è già nell'annuncio che avviene il giudizio. Cioè accettando questo amore tu hai già il giudizio di salvezza, vivi già la vita nuova. Pur con gli errori, pur con le debolezze, le fragilità. Cioè, come vedete in questo brano, come in tutto il discorso, il male non è negato, cioè, è descritto ampiamente e è pienamente assunto. E questo è importante, perché se lo neghi è peggio. Però è assunto da un amore così grande che proprio in quel male rivela la sua potenza, la sua gloria di amare senza condizioni. Proprio così taglia le gambe al male che nasce dalla mancanza di coscienza di quest'amore. Quindi il male, quando raggiunge il suo apice, si distrugge proprio sulla croce. Signore, andate, annunciate a tutte le genti, anche ai pagani, tutti siamo eletti. Primo eletto è Cristo, poi gli altri, e poi tutti. Il primo eletto è il maledetto sulla croce, quindi tutti.
Se tutti siamo eletti, allora mi scusi, allora non ci sarà una divisione tra buoni e cattivi, quindi avremo tutto il ricongiungimento con Dio?
Chiaro, ogni uomo avrà il ricongiungimento con Dio.
Quindi siamo tutti praticamente buoni ed eletti.
Ecco, però, eletti da parte sua, da parte nostra, nella misura in cui c'è coscienza di questa elezione, perché l'uomo, se non è cosciente, non è uomo. Ciò che si salva dell'uomo è la sua coscienza. Vuol dire, se uno mi dà 10.000 miliardi in banca, io non lo so, muoio di fame lo stesso. Per cui è vero che Dio ci elegge tutti, ma è importante che questa elezione sia conosciuta e accolta da tutti. Per questo si annuncia il Vangelo e la croce, per dire a tutti questa elezione. Questa elezione che libera la nostra libertà, che prima era schiava della paura e dell'ignoranza. E in fondo cosa annuncia il Vangelo? Che siamo eletti, amati infinitamente da Dio, a tutti gli uomini, per cui tutti siamo fratelli. E tra l'altro questo annuncio è fatto noi pensiamo sempre dopo cosa avverrà. A me non interessa cosa avviene dopo, che lo sarà di Dio e lo saprà far bene. A me mi interessa perché mi rivela queste cose, perché viva oggi queste lezioni. Se Dio avesse voluto salvarmi dopo morto, ma mi creava già morto, ma perché mi ha fatto vivo? Perché viva da figlio, e non è secondario vivere da figlio, perché quel che costruisco resta, in modo che io divento davvero collaboratore di Dio. La mia vita è davvero un'autogenerazione, un'autogestazione nella libertà. Per questo è bello vivere. È una crescita della mia immagine di Dio fino alla misura piena di me, lasciata alla mia libertà, quindi senza limite. Per questo è bello vivere. Ed è molto responsabilizzante. Poi per me è bello vedere come tradurre nella quotidianità questo discorso. Cioè, capita spesso anche noi che il sole si oscura e la luna non dà più la sua luce, gli astri sono sconvolti, non si capisce più niente e diciamo è finita, no? Ci capita almeno 5 volte al giorno o anche di più. Oggi, ogni volta che prendiamo coscienza, ci capita questo. Ecco. Abituarsi a vedere lì la gloria di Dio con potenza che viene. Cioè, praticamente ogni nostro travaglio, in fondo, è un essere associati alla croce di Cristo, che è già gloria. È un non sentirci soli. Siamo come il malfattore in croce che lo guarda e dice: ma come mai sei qui vicino a me? Ah, adesso ho capito. Per darmi il tuo regno, per riunirmi a te e a tutti. E allora cessa l'inganno e la paura, e allora il sole si oscura pure, c'è un sole migliore. È il sole di questo amore, di questo regno che già porto dentro. E questo nella quotidianità proprio. Infatti lo vedremo i brani successivi, parlo della quotidianità. Un'altra forma di vivere questo. Ecco, noi dovremmo avere molto rispetto e reverenza per la situazione nella quale ci troviamo, anche se tutti di errori miei o altrui. È qui che si rivela la gloria di Dio, e di questo Dio si serve per farmi conoscere Lui, per farmi conoscere me stesso, per farmi crescere, per farmi sperimentare il suo amore. Dio non è altrove. Quindi vivere con pienezza ogni presente di qualunque tipo sia, e con fiducia e speranza. E in questo cercare di vedere questo amore, questa gloria. Ecco.